Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Non è il primo aprile in mezzo alle guerre, non è il primo 25 aprile alle prese con governi reazionari, ma già questo dà valore a questa giornata particolare, una data che si aggiorna, che riparte. Benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata, una puntata però speciale di Ma che storia è questa, una trasmissione che solitamente, come avete sentito nella sigla, va in onda alle 16:30, invece noi siamo qui dalle 12 alle 13. È una trasmissione che si propone di ragionare sull'uso pubblico della storia e penso che il 25 aprile da questo punto di vista sia una perfetta occasione, no, per questa trasmissione. Qualche domanda sparsa, ma qual è e come si fa l'attualizzazione dell'antifascismo e da quali idee poi partire? Continuità e discontinuità tra ventennio e repubblica. Quanto di fisico, monumenti, i nomi delle vie, quanto invece di, diciamo così, più intellettuale, per esempio gli stereotipi, no, che si usano ancora adesso su quel periodo storico abbiamo davanti agli occhi. Ecco, a tutte queste domande non rispondo io, rispondono i nostri prof. Barbara Bracco dell'Università Milano Bicocca, benvenuta.
Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti.
Jacopo Perazzoli dell'Università di Bergamo.
Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti e a tutti.
E abbiamo anche parecchi ospiti in questa trasmissione. Prima di cedere la parola a voi due, vi ricordo che potete interloquire in diretta con questa trasmissione con la mail storia@radiopopolare.it o se volete abbiamo qui, guarda, davanti la mail della diretta, quindi diretta@popolarenetwork.it oppure i soliti messaggi 331-6214013. Chi comincia? Estrazione a sorte, Jacopo Perazzoli.
Tocca a me.
Tocca a te l'interrogazione.
Ha vinto il più giovane.
Prego. Allora, abbiamo, se non sbaglio, in collegamento Paolo Zanini.
Come no?
Che è un bravissimo collega, professore associato di storia contemporanea che insegna all'Università degli Studi di Milano. Ci sei, Paolo?
Ciao Jacopo, buongiorno. Eccolo. A tutti gli ascoltatori.
Eccolo. Prima Danilo citava una cosa, luoghi fisici, memorie fisiche sostanzialmente della resistenza del 25 aprile. E Paolo è stato uno dei coordinatori di un progetto che l'anno scorso ha fatto la statale, ha coordinato la statale di concerto col Comune di Milano, che mi pare si chiamasse 80 luoghi per 80 anni di libertà. E volevo partire proprio da questo, Paolo, cioè qual è il senso 80 anni dopo ragionare, mettere, fare tutta una mappa come avete fatto voi di questi 80 luoghi? Qual è stata la spinta per cui avete ragionato e fatto questo progetto molto interessante che poi ha prodotto appunto una cartina fisica? Quindi...
Allora sì, Jacopo, ti ringrazio intanto della domanda e di aver riportato l'attenzione sulla mappa che abbiamo realizzato l'anno scorso. Allora, questa mappa, appunto, che si intitola 80 luoghi per 80 anni di libertà, era parte di un progetto più ampio intitolato Tempo di pace e libertà, 80 anni di liberazione, che era stato promosso dal Comune di Milano e in particolar modo dal tavolo Milano e Memoria, diretto allora da Luca Gibellini, che è stato un po' l'ideatore di questo progetto, assieme all'Università degli Studi di Milano e in particolar modo assieme al Dipartimento di Studi Storici e da parte del Dipartimento è stato coordinato da Daniela Saresella e da me. Ora, ci sono state varie iniziative, una delle più interessanti tutte iniziative legate appunto agli 80 anni del 25 aprile, agli 80 anni della liberazione. L'idea della mappa era proprio quella di dare, come dire, un aggiornamento e una rappresentazione anche cartografica dei luoghi di Milano legati alla guerra, all'occupazione, alla Repubblica Sociale, alla resistenza e alla liberazione. Infatti la mappa è divisa in 7 categorie, I luoghi della mappa sono divisi in sette categorie, dedicati appunto a Repubblica Sociale Italiana, a occupazione tedesca, ai bombardamenti, alle persecuzioni e deportazioni politiche e razziali, ovviamente, alle rappresaglie, alla resistenza ai partigiani e appunto all'insurrezione che andò in scena fra il 24 e il 25-26 aprile del 45, la cui data simbolica poi è il 25. Accanto a queste categorie c'erano poi due voci, una dedicata ai luoghi della memoria, quindi una seconda mappa con i luoghi che oggi fanno memoria a Milano, a partire dalla Casa della Memoria, dal Memorial della Shoah, costituendo Museo Nazionale della Resistenza, e poi una voce dedicata a donne resistenti, per cercare di sottolineare anche questo aspetto. E quindi la mappa era stata concepita in questo modo ed è stata realizzata grazie al lavoro di tre giovani studiosi, Marco Rota, Alina Binaghi e Stefano Latino. E
Paolo,
l'idea era
scusami
proprio quella di mettere i luoghi della resistenza anche spazialmente sulla carta, su una rappresentazione geografica della città.
Ecco, giustamente hai citato le categorie, sappiamo dei luoghi molto noti, insomma, in città che erano luoghi di tortura e che poi diventano invece luoghi con un altro significato. E vorrei chiederti. Se ce ne ricordi uno, ce n'è uno classico che è molto noto, pa ci passeggiamo spesso quando andiamo a fianco in centro, magari alcuni degli ascoltatori anche in maniera inconsapevole, e mi riferisco ovviamente al piccolo teatro di Via Rovello, ecco, giusto due parole su questo che è proprio un caso classico, come ci piace dire noi
Beh,
storici, no? Casi classici, casi di studio classici, ecco, perché lo possiamo considerare così?
perché Palazzo Carmagnolo in via Rovello durante gli anni, i 600 giorni dell'occupazione e della Repubblica Sociale, è la sede di una delle tante polizie irregolari, una delle tante bande a metà tra polizia e bande criminali. Polizia irregolare, bande criminali, la Legione Autonoma Ettore Muti, guidata dal famigerato comandante Colombo, che trasforma Palazzo Carmagnolo nella sua sede cittadina e anche in un luogo di tortura attraverso cui passano antifascisti, partigiani, deportati. Ed è, direi, un contrappasso molto simbolico che nell'immediato dopoguerra, la giunta antifascista, la giunta d'unità antifascista ancora, guidata dal sindaco socialista Antonio Greppi, decida di mettere proprio in Palazzo Carmagnola un'istituzione teatrale, una delle più importanti istituzioni teatrali, il Piccolo Teatro di Milano, che nasce grazie a Giorgio Sterler, a Paolo Grassi, nasce anche per l'interessamento di Lamberto Iori, che era assessore socialista alla cultura. Il Piccolo Teatro, la decisione viene presa già nel gennaio 47, già nel maggio del 47 vanno in scena le prime rappresentazioni al Piccolo Teatro. Quindi direi che è indubbiamente un luogo simbolico della ripresa di Milano e di una rinascita di Milano che passa anche attraverso la rinascita della cultura. Pensiamo alla riapertura della Scala col famoso concerto di Puccini. E qui invece proprio un ribaltamento di un luogo che da luogo di tortura, da luogo simbolo dell'oppressione, diventi invece, simbolo della ripresa culturale della città.
Paolo, mi inserisco in questo discorso. Veniva in mente anche a me istintivamente il caso della Scala in una città distrutta come Milano, cosa che noi spesso e volentieri dimentichiamo. Il recupero di quello che era recuperabile degli edifici pubblici e privati, fu una scommessa, molto impegnativa per la città e Greppi fece di tutto, soprattutto all'inizio, per risolvere il problema abitativo. Non dimentichiamo che molti milanesi vivevano in baracche o in edifici provvisori. Dare anche spazio appunto alle iniziative culturali era un modo per dare un segno alto della rinascita. In tempi di guerra come sono questi, bisogna ricordare che la ripresa di una città dopo la guerra non è un fatto scontato. Ci vogliono risorse economiche, culturali, tecnologiche, di tutti i generi, e Milano in quel caso dimostrò di possedere tutti questi requisiti. Però Paolo, volevo tornare con te sulla mappa. Era un'operazione, quella che tu hai, a cui hai contribuito, molto interessante. Questa è una trasmissione che si occupa, l'ha ricordato prima Danilo, di uso pubblico della storia, e quindi mi piace ripensare al fatto che quella mappa è un contributo ad un'operazione culturale più complessa rivolta alla cittadinanza milanese. Prima lo diceva benissimo Jacopo, ai cittadini che inconsapevolmente tutti i giorni passano distrattamente per vie, luoghi, palazzi, senza sapere quello che è avvenuto non 2000 anni fa, e già quello sarebbe importante saperlo, ma anche 80, esatto, qualche decennio fa. Adesso più che mai ritengo che questo anniversario del 25 aprile, ancorché non tondo, quello era quello dell'anno scorso, ma sia importante, perché non dimentichiamo, è in corso un passaggio generazionale che porterà da qui a qualche anno, malauguratamente, a non avere più testimoni diretti.
Sì.
Quindi i luoghi diventeranno più che mai
testimoni
esattamente, non tanto muti, molto no, parlanti di una storia ormai di tanti anni fa, ecco.
Sì, sì, mi sembra un punto cruciale questo che ha appunto sottolineato Barbara, cioè quindi appunto i luoghi che parlano, potremmo dirla così, ecco, cioè, e questo è un... E a proposito di luoghi che parlano, Paolo, ci dici invece un altro luogo che secondo te parla, ma che forse è meno noto del piccolo teatro, anche banalmente, perché magari anche che non è in centro, giusto un flash direi, su un altro luogo appunto che secondo te è importante da sottolineare?
Ma io vorrei ricordare un luogo che c'è nella mappa, ma che diciamo ha rappresentato anche un'altra delle realizzazioni del progetto dell'anno scorso di collaborazione tra comune e università statale, cioè la realizzazione di un murale dedicato ai ragazzi di via Botticelli, quindi appunto tra Piazzale Occhialini e via Botticelli, e quindi un murale che è stato realizzato da un collettivo artistico che si chiama Ortica Noodles, che è stato anche protagonista dei murales che caratterizzano il quartiere Ortica, e che ha visto anche il coinvolgimento di numerosi studenti della statale nella realizzazione. Ora, questo è un caso di arte pubblica legata proprio alla memoria della Resistenza, perché il murale rappresenta e celebra quattro giovanissimi che vorrei ricordare: Tullio Di Prati, Giancarlo Tonissi e Giuseppe Bodra, i primi due sedicenni e il terzo diciottenne, che erano componenti della 120ª Garibaldi SAP, e Orazio Marona, anche lui sedicenne, che militava nella 10ª Brigata Matteotti. Erano stati arrestati per un volantinaggio al Cinema Pace, che allora si trovava in Corso Buenos Aires. Erano stati arrestati nella notte tra il 5 e il 6 gennaio del 45, quindi proprio alla fine, negli ultimi mesi della Repubblica Sociale, dell'occupazione di Milano, in un periodo che vede un grande rilancio delle azioni partigiane, soprattutto delle azioni gappiste fin nel centro città. Vengono arrestati per questo volantinaggio da militi del Battaglione Azzurro dell'Aeronautica Fascista Repubblicana, vengono portati in piazza Italo Balbo, l'allora piazza Italo Balbo, che attualmente è piazza Novelli, e al termine di un processo farsa vengono fucilati già la mattina, all'alba, anzi prima dell'alba, perché vengono fucilati alle 2.30 del 6 gennaio 45.
Mi sembra e, proprio
diciamo,
un ottimo
questo
ricordo.
Caso, in questo caso non ci siamo limitati a rappresentare sulla mappa il luogo, ma attraverso un'opera di arte pubblica si è proprio cercato di rendere i luoghi parlanti, come dicevate.
Paolo, c'è Stefano che ci scrive dicendo se la mappa è disponibile o reperibile sul web, e ringrazia naturalmente per il lavoro che avete fatto.
Sì, la mappa è disponibile e si può scaricare il PDF sul sito di Milano University Press, e c'è anche sul sito di sulla pagina web di Milano e Memoria del Comune di Milano. E poi ci sono ancora mappe cartacee in distribuzione presso tanti luoghi, perché la tiratura è stata molto ampia.
Notevole.
Scusa, abbiamo fatto due diverse tirature, la prima per il 25 aprile in più di 70.000 copie e una seconda attorno alle 7.000 copie in novembre, perché era andata esaurita, quindi si può ancora ritrovarla. L'anno scorso avevamo fatto una distribuzione capillare anche durante il corteo del 25 aprile, ma è ancora disponibile, quindi sia quella, diciamo, digitale, sia la versione cartacea.
Grazie professor Zannini, buona giornata.
Grazie Paolo.
Allora, come sempre in queste occasioni, col 25 aprile bisogna poi citare le canzoni, quelle che lasciano il segno. Noi ne abbiamo scelte alcune, ma siccome ne ho già sentite nelle trasmissioni di Radio Popolare, quelle un po' classiche, ho pensato di cominciare con una che probabilmente non viene in mente a tutti. Take all your overgrown infants, way somewhere. Diamo a Jacopo quel che è di Jacopo, visto che The Fletcher Memorial Home l'hai scelta tu.
Sì, l'ho scelta io. È una canzone che fa parte, credo, dell'ultimo album dei Pink Floyd ancora uniti, quindi Final Cut. Siamo nel 1983 e in realtà è una canzone che ha come sfondo la guerra, l'esperienza, se vogliamo, del papà di Roger Waters, che è stato un soldato inglese che è morto ad Anzio nel 1944. E insomma è anche un po' una denuncia della guerra in generale, ma anche delle guerre, una canzone degli anni 80, quindi con un ritorno bellico, se vogliamo, molto forte, che si viveva in quella stagione, e una drammatica attualità con l'oggi, potremmo dire. Mr. Bagan and friend, Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Brezhnev and party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon, and now, adding color, a group of anonymous Latin American meatpacking glitterati.
Grande scelta quella di Jacopo Perazzoli per la colonna sonora di questa trasmissione speciale di Ma che storia è questa, 25 aprile. Noi continuiamo però a ragionare sull'uso pubblico della storia, che è un po' il nostro, sta nel nostro DNA, e diamo subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Gianluca Scroccu, professore associato di storia contemporanea a Cagliari. Benvenuto professore.
Buongiorno e buona festa della liberazione a tutti i radioascoltatori.
Ah beh, comincia proprio bene il professore.
Buongiorno Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a Barbara e a Jacopo.
Ho vinto ancora io.
Sì, sei molto fortunato oggi.
Oggi va così. Allora, Gianluca l'abbiamo invitato per una ragione ben precisa, perché è, potremmo dire, l'ultimo biografo di uno dei volti più noti della Resistenza italiana, ma non è stato soltanto un volto noto della Resistenza italiana il suo oggetto di studio, e cioè l'ultimo biografo di Sandro Pertini. Quindi credo che ai nostri radioascoltatori non debba essere ricordato chi sia stato Sandro Pertini. E Gianluca ha appunto pubblicato recentemente un libro per Salerno, proprio una biografia di Sandro Pertini, e voglio partire però subito con una domanda classica, via, anzi molto diretta, senza troppe riflessioni. Gianluca, ci dici dov'era Sandro Pertini il 25 aprile del 1945?
Era nella vostra Milano e stava, diciamo, dando prova, come spesso insomma gli capitò in quel periodo, ma in realtà gli era già successo quando aveva fatto la sua scelta antifascista, del suo coraggio e anche insomma del suo carattere, perché si stava recando molto velocemente verso l'arcivescovado di Milano, perché insomma non era tanto d'accordo sulle modalità con cui si stava il CLNI, si stava relazionando, o almeno una parte del CLNI si stava relazionando con la questione della possibile resa di Mussolini. Quindi insomma anche in quelle ore era particolarmente frenetico, diciamo così.
Che è un tratto poi del suo carattere, dubbiamente, potremmo dubbiamente dire, no? Ecco, quindi anche da quello che ci hai detto, ma anche da quello che abbiamo sentito prima da Paolo Zanini, diciamo che Milano è il cuore di tutte queste vicende. E tu hai citato l'episodio dell'arcivescovado, che è un episodio estremamente interessante, su cui poi Barbara ricordava prima, uso pubblico della storia, Pertini anche in fasi successive ci sarebbe tornato come racconto pubblico della sua memoria, e vorrei chiederti proprio se ci dici qualcosa di quel passaggio, che fu un passaggio epocale, insomma, da dentro fuori, ecco.
Sì, certamente Milano fu protagonista in quelle ore. Devo dire che Pertini non sempre ha dato una, diciamo, visione, un racconto, non ha sempre fornito un racconto univoco di quelle ore. Per esempio c'è la famosa questione legata al fatto che lui incrociò nelle scale dell'arcivescovado Mussolini, a volte dice che lo riconobbe, a volte no, insomma, in realtà è una vicenda particolare, perché inclinò anche dei suoi rapporti personali con alcuni leader dell'antifascismo e poi naturalmente della storia successiva della Repubblica, per esempio con Riccardo Lombardi. Lui sostanzialmente riteneva che Marazza, Cadorna e Lombardi non avessero il mandato pieno per trattare la resa di Mussolini, che insomma erano stati esclusi i socialisti e i comunisti, e questa cosa lì provocò sempre un certo, diciamo così, risentimento, tant'è vero che poi tornò sulla vicenda anche in occasione dell'uscita del film di Carlo Liziani, Mussolini l'ultimo atto, dove dando, diciamo, riconoscendo al regista di aver ben tratteggiato la sua figura, però insomma vorrei ribadire che lui era quello che insomma riteneva che Mussolini c'era poco da trattare, Mussolini andava processato e insomma sostanzialmente fucilato per quello che aveva arrecato al popolo italiano. Però è anche lì si vede molto del come è stato ricordato prima, del suo carattere, che certamente aveva dei tratti impulsivi, soprattutto in circostanze come quelle, ma non dobbiamo dimenticare qual era la sua storia. Cioè, noi stiamo parlando comunque di una persona che per tutti gli anni che vanno sostanzialmente dal 1924-25 fino al 43 sacrificò buona parte della sua giovinezza per la causa antifascista. Quindi possiamo anche provare a capire quanto per lui le ore del 25 aprile fossero fondamentali, quanto ci fosse anche l'ansia non soltanto pubblica ma anche personale, no? Di trovare un riscatto e una rinascita da una vicenda che comunque si aveva fortemente provato.
Gianluca, adesso tu ricordavi appunto le varie versioni fornite da Pertini nel corso del tempo. Io ricordo un documentario che risale ormai alla notte dei tempi, dove Pertini a bordo di una macchina in centro a Milano rievocava...
Con Gianni Bisiak.
Esatto, rievocava appunto quelle giornate. Giornate, quelle della liberazione, segnate... E io vorrei dirlo a 81 anni di distanza, perché noi siamo abituati a avere tutto in ordine e incasellato. Sono giornate dominate dalla confusione più totale. Cioè anche l'atto di ricordare a distanza di tanto tempo cose particolari fa parte di quella manciata di giornate, non che quelle precedenti fossero all'insegna della tranquillità, dominate appunto, caratterizzate dalla confusione, dall'incertezza. Quindi ci può stare ovviamente anche il ricordo non perfetto di Pertini. Sembra un dettaglio da poco, ma ripeto, noi siamo abituati ormai dove tutto è in ordine, tutto è strutturato e ben pulito, è tutto chiaro. In quel momento non lo era affatto, e questo può spiegare appunto anche la confusione, ricordi che cambiano, eccetera, eccetera. Di certo Pertini, l'hai ricordato tu adesso, è una figura, come dire, tutta di un pezzo, lo è sempre stato. Per quanto il personaggio possa aver, da Presidente della Repubblica, creato di tanto in tanto anche qualche imbarazzo, è indubitabile il fatto che lui sia stato un uomo di un coraggio fisico, perché a parole è tutto, va tutto bene, ma il coraggio fisico di Pertini è pari a pochi altri. Ecco, vorrei chiederti, Gianluca, di ricordare anche quelle che sono le pagine precedenti di Pertini. Io non posso, da studiosa della Prima Guerra Mondiale, non ricordare il fatto che Pertini è stato anche un soldato della Prima Guerra Mondiale, quando affronta la lotta antifascista alle spalle una drammatica palestra. Ma lascio a te, che sei il biografo di Pertini, un commento su questo.
Sì, grazie Barbara, hai fatto benissimo prima di tutto a ricordare la estrema difficoltà di avere un ricordo sempre presente e preciso di quelle ore frenetiche dove, ripeto, si stava giocando una partita fondamentale, perché comunque, ecco, a noi sembra magari scontata a distanza di tanti decenni, ma in realtà davvero furono momenti drammatici. Per quanto riguarda il Pertini antifascista, giustamente tu hai ricordato la sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, perché Pertini poi anche nell'immediato primo dopoguerra aderisce al movimento, certo, dei combattenti, addirittura ai consiglieri comunali. A Stella, per loro naturalmente sta dentro comunque già una dimensione che è quella democratica, ma è uno di quei giovani che sogna la rigenerazione dell'Italia dopo il primo conflitto mondiale. È vero è che però si rende conto, venendo all'opera, quello che stava facendo il movimento dei fasci di combattimento, che si sta arrivando ad uno snodo fondamentale. Per lui lo snodo qual è, del resto? Lo snodo è l'evento che cambia la sua vita: l'uccisione, il rapimento, certo, e l'assassinio di Giacomo Matteotti, sì, certo, con cui lui si identifica anche per una proprio un'autobiografia. Cioè, stiamo parlando di due persone che sono accomunati da un elemento, cioè venire da una famiglia benestante, molto benestante, e scegliere di lottare per i diritti e l'emancipazione sociale di chi invece non ha avuto quella fortuna. Cioè, contadini, operai, e questa è una scelta di vita che è calata in quel momento, è una scelta davvero coraggiosa, che dimostra anche la solidità morale di Pertini. Allora lui da subito, dopo quell'evento tragico, capisce che è il momento di agire, senza neanche avere il problema di porsi la questione di rinunciare alla quella che è la sua condizione sociale favorita, diciamo, dalla nascita. Per cui si fa una scelta di vita, che è una scelta di vita coraggiosa. Iniziano subito gli atti alla Pertini, quindi diffonde volantini, indossa la cravatta rossa, depone corone per Matteotti e da subito entra nel mirino della occhiuta polizia fascista. Iniziano i pestaggi, c'è un video molto bello su Rai Play dove lui racconta dei ragazzi che lo incontrano come presidente della Camera, dicendo, sapete, a quei tempi avevo spesso la testa rotta. Effettivamente aveva proprio ragione, perché i pestaggi furono davvero molto violenti sulla sua figura, però è quello un momento cruciale di una scelta che è fatta davvero senza tentennamenti, che giocherà una partita fondamentale nella sua storia politica e anche nella sua storia istituzionale, perché Pertini non dimenticherà mai, dicite, secondo me questo è un aspetto importante da sottolineare, di sottolineare la sua, insomma, l'importanza della scelta antifascista nella sua formazione e che riporta poi nelle istituzioni, perché non ha mai dei dubbi, non ha mai dei tentennamenti.
Professor Scrocco, noi staremo delle ore a sentire lei e la biografia di Pertini, ma purtroppo abbiamo questa ghigliottina della pubblicità. Quindi io concluderei ricordando, a questo punto veramente mi è venuta voglia di leggere il libro, quindi per cortesia Jacopo, fai il tuo lavoro.
Faccio il mio lavoro. Sandro Pertini, semplicissimo il titolo, l'autore è Gianluca Scrocco, Salerno editrice.
Grazie, buona giornata, buon 25 aprile.
Grazie a voi, ciao, Gianluca. Buona giornata. Grazie, ciao Barbara, ciao Jacopo.
Ci sentiamo fra pochissimo. Sono le 12:32 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, ma che storia è questa in un orario strampalatissimo, perché di solito noi siamo in onda alle 16:30 di sabato, ma oggi è il 25 aprile e abbiamo fatto gli straordinari con Jacopo Perazzoli e con Barbara Bracco. Volevo collegarmi, Barbara, a quello che tu dicevi poco fa su come la memoria si tramanda, ma come anche camminando per strada magari ci si può incontrare e scoprire delle cose nuove, per esempio di una città come Milano.
Inciampare.
E a me è successa una cosa molto interessante che volevo raccontarvi perché è utile. Abbiamo fatto un podcast come Fondazione dei Diritti Umani sulla appunto sede dell'EIAR, quella liberata dai partigiani il 26 aprile del 1945. Era allora una scuola e tuttora una scuola, e quindi abbiamo fatto con i ragazzi di seconda media. Beh, i ragazzi come Alberto, Cristina, Giulia, Farida, Malak, Maram, Rachele, Randa, quindi come avete sentito dai nomi non sono tutti italiani.
Neanche milanesi.
Neanche tanto milanesi. Sanno tantissimo a questo punto di cos'era Radio Tevere, di cos'era l'EIAR, di cosa era vietato e cosa era permesso durante il fascismo. Io penso sia una cosa estremamente bella, che sono sicuro che rimarrà in testa anche a loro. Se siete d'accordo, vi farei sentire proprio qualche secondo di questo podcast che vi dà un'idea.
Io ho capito che nella mia scuola, cioè via Antonini, nei sotterranei, c'era una radio che trasmetteva le notizie.
Qui, Radio Milano Liberata.
Questo non è un posto come gli altri a Milano, è il posto dove il 26 aprile del 1945 è stata annunciata via radio la liberazione di Milano.
Io ho capito che ai tempi del fascismo si poteva ascoltare solo cose del regime.
Cari camerati milanesi!
Non si poteva dire quello che pensavamo.
Che cos'è per te la libertà?
Secondo me la libertà è avere che ogni persona ha un diritto.
Per me la libertà è stare con la mia famiglia.
Per me la libertà è avere il diritto di avere amicizie e di uscire quando voglio e di avere il diritto alla parola.
Viaggiare senza persone che le seguono.
Per me la libertà è come percorrere in un prato libero.
Tu a quei tempi non potevi dire quello che pensavi, non tutto quello che pensavi.
Mi ha anche colpito il fatto che dopo il lavoro dovevi andare in certi posti o ti avrebbero visto male.
Anche a me ha colpito molto il fatto delle parole che non si poteva dire in lingue straniere ma solo in italiano.
Quando è finita la Seconda Guerra Mondiale in Italia? A. 25 aprile 1945, B. 8 settembre 1943, oppure C. 2 giugno 1946?
25 aprile 1945.
25 aprile 1945.
La Seconda Guerra Mondiale in Italia è finita il 25 aprile 1945.
2 giugno 1946.
Ma no!
La risposta esatta era 25 aprile 1945.
Era un pezzetto di questo podcast fatto dai ragazzi della scuola media, anzi dell'Istituto Comprensivo Elsa Morante, come si chiama adesso, che era la sede dell'EIAR durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è stato la radio da cui è partito il messaggio che Milano era stata liberata. E quindi vedete come si può tramandare in modo alternativo, diciamo così, anche la memoria. Torniamo però al nostro 25 aprile con Jacopo Perazzoli e Barbara Bracco qui in studio a Radio Popolare e già un prossimo ospite però. Chi lo presenta? Questa volta tocca a Barbara.
Barbara.
Emanuele Ertola è un collega che insegna all'Università di Siena ed è autore di un libro a mio avviso molto prezioso che si chiama Tracce fasciste, l'eredità materiale del fascismo, del regime, adesso non ricordo.
Del ventennio,
ecco, non ricordavo bene il sottotitolo, pubblicato da La Terza proprio poche settimane fa. Credo che sia in linea, giusto Danilo?
Ci sono.
Eccolo, buongiorno Emanuele.
Buongiorno Barbara, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi, seppur solo vocalmente, diciamo così. Ci teniamo molto alla tua presenza oggi perché il libro secondo me è un'occasione per far capire come il tema della resistenza, dell'antifascismo, l'esperienza nel suo complesso del ventennio abbia viaggiato nel tempo. Cosa intendo dire? Prima l'abbiamo visto con il collega Scrocco, in fondo l'antifascismo di Pertini inizia prima del regime. Cioè esiste un antifascismo che si alimenta prima, diciamo, della configurazione totalitaria o semitotalitaria del regime e che poi si sviluppa, cresce e matura anche delle scelte drammatiche. Ma naturalmente esiste anche un'eredità, un dopo, a cui Emanuele ha dedicato pagine interessanti. Non tanto sul piano dell'eredità, anche se c'è anche quello, dell'eredità nostalgica politica, ma proprio sotto il profilo materiale. Cosa rimane del lungo ventennio fascista che in termini di occupazione delle città, dell'urbanistica, del territorio, fece molto naturalmente. Quasi 10 anni fa un articolo di Ruth Benghià aprì un dibattito, l'abbiamo già ricordato in un'altra trasmissione, aprì un dibattito talvolta anche un po' convulso e un po' confuso. Però ecco, chiederei ad Emanuele di ricordare quella scintilla iniziale che ha generato un dibattito, una riflessione storiografica che porta anche al suo libro. Prego Emanuele.
Sì, grazie mille Barbara. Quella è stata veramente la scintilla che ha portato in Italia ad aprire una discussione su questo tema, di cui in realtà ben poco si era discusso in precedenza. L'articolo di Ben Ghiat che citavi poi è stato anche abbastanza travisato, a mio avviso, o male interpretato. Ad esempio è stata accusata di desiderare un abbattimento indiscriminato dell'ascito materiale fascista, no? Quando lei in realtà non ha mai detto questo. Il suo è il punto di vista di un osservatore naturalmente non italiano, di un osservatore statunitense, studiosa del fascismo, che camminando nelle città italiane ancora oggi si guarda intorno e trova ovunque i segni del passato, perché i segni del passato fascista sono ancora dappertutto nelle nostre città. E quindi anche pensando comparativamente, diciamo, invece alle città tedesche o ad altri contesti, si chiede: ma com'è possibile che in Italia, a distanza di tanto tempo, ci sia ancora così tanto? Com'è possibile che i monumenti fascisti, usa la parola monumenti in senso naturalmente molto ampio, siano ancora dappertutto in Italia, non siano stati toccati. Quella riflessione ha aperto lì per lì un enorme dibattito polemico, anche molto polemico, e ad ogni modo quello che ci interessa più a noi oggi ha aperto una stagione di studi porta finalmente molti studiosi italiani e internazionali a chiedersi come mai, a chiedersi qual è stato il processo, quali sono state le dinamiche, gli attori, le decisioni che hanno portato l'Italia alla situazione osservata da Ruth Benghià.
Ecco, però tu, Emanuele, nel libro giustamente fai riferimento a una stagione, abbastanza breve ma molto incisiva di iconoclastia, cioè c'è un momento della distruzione che non può essere quella provocata dai bombardieri americani o inglesi sulle città tedesche, che sono rispetto a quelle italiane molto più colpite, e da qui un patrimonio anche urbanistico, quello tedesco, molto più compromesso di quanto non sia stato quello italiano. Però c'è un momento il momento della distruzione. Ce ne vuoi parlare brevemente?
Assolutamente, diciamo, anche per rispondere un pochino alla domanda di Ruth Benghiat, come mai ci sono ancora così tante tracce fasciste? Ce ne sono tante, ma non sono tutte. Quelle che sono rimaste sono solo una parte del totale, perché l'Italia ha attraversato una sua fase di iconoclastia antifascista che non è molto ricordata. Spesso è, per esempio, ridotta a quella che viene di solito chiamata furia iconoclasta o furia popolare, no? I tumulti del 25 luglio 1943, un momento molto breve, però, ecco, di distruzione materiale. In realtà questa iconoclastia antifascista, io gli ho dedicato a un ampio spazio nel libro, perché è un fenomeno che ancora non abbiamo compreso fino in fondo. È un fenomeno che si è dipanato in realtà su un periodo più lungo, molto più lungo delle sole giornate di transizione, ma che a partire da quel luglio 43 va almeno fino alla fine degli anni 40, ed è stato un fenomeno molto complicato da decifrare, perché ha coinvolto tanti attori istituzionali a Roma, ma anche chiaramente attori locali, istituzioni locali, municipali, che hanno preso materialmente le decisioni di cosa eliminare, cosa demolire, cosa lasciare, in che modo agire. Ci sono attori dal basso, tra cui gli stessi partigiani, la stessa resistenza naturalmente, che è coinvolta in questo processo iconoclasta. È un'iconoclastia, che quindi ha assunto tantissime forme diverse, è stata portata avanti da tanti attori diversi e ha dato luogo a una, a una pulizia degli spazi italiani dalla fortissima, ubiqua presenza che aveva lasciato il regime in questi, una pulizia molto parziale, ovviamente, una pulizia che ha assunto forme diverse, che è naturalmente ben lontana dall'essere definitiva, no? Però c'è stata. È importante, secondo me, notare anche ciò che è stato distrutto, come è stato distrutto o solo parzialmente modificato.
Sì, però Emanuele, io penso
e ciò
anche
che è stato lasciato invece. Certo.
Pensando proprio all'esperienza milanese, c'è stata anche in quella opera, diciamo, di distruzione o risemantizzazione dei luoghi, anche lo si diceva prima a proposito del piccolo teatro, no? Che è una scelta molto particolare, quello di ribaltare di segno un luogo, da luogo di torture diventa un teatro, un luogo di cultura. Penso ad esempio alla Camera del Lavoro di Milano, dove il mosaico, peraltro bellissimo, di Sironi viene, che era esterno, sulla facciata, viene tolto per trasformare appunto quella che era un luogo delle corporazioni milanesi nella Camera del Lavoro. Lì c'è una precisa scelta di demolire il minimo indispensabile perché il luogo non fosse immediatamente riconducibile all'eredità fascista, ma in ogni caso convertirlo in qualche modo in qualcosa di nuovo, che io trovo una scelta per certi versi molto ardita molto forte.
Intervengo anch'io, Emanuele, scusami, per un'altra sollecitazione che parte anche da quello che stava sostenendo adesso Barbara, le ragioni politiche dietro l'iconoclastia, che immagino siano al centro anche della tua ricerca, ma come immagino ci sia e come ci sono delle ragioni di questa furia iconoclasta, dico tra virgolette, a partire dal 43 e poi fino a, tu hai citato giustamente, la fine degli anni 40, io ti chiedo Perché poi a un certo punto, ovviamente, uno spunto di riflessione sul perché a un certo punto questo percorso importante che giustamente hai detto è poco sottolineato e rientra dentro sempre un po' in alcune, diciamo così, coni d'ombra della storiografia e del dibattito pubblico in generale, ma perché alla fine questo si interrompe? Cioè, la dico proprio brutale, è soltanto una scarsità di fondi che vengono destinati ad altro oppure, ma sto appunto banalizzando, ci sono delle ragioni più profonde dietro a cui che lasciano spazio quindi ad un'altra stagione innegabilmente.
Dunque, in parte questo è un fenomeno che osserviamo anche in altri contesti, certo, no? Fuori dall'Italia, cioè la gran parte della distruzione che segue a una transizione si verifica nel periodo immediatamente successivo. Cioè la grandissima percentuale dei gesti iconoclasti avvengono nell'immediato. È molto difficile, o comunque molto più raro, che avvengano in un periodo che si protrae per anni o per un tempo insomma un po' più lungo. Poi ci sono anche altre motivazioni dietro alla grande parzialità di questa iconoclastia italiana. Una l'hai citata tu, cioè i problemi di tipo materiale ed economico. Però pensate al contesto di cui stiamo parlando, cioè l'Italia che esce dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con moltissimi edifici già distrutti, sinistrati. È chiaro che demolire edifici fascisti solo perché fascisti è una scelta che in quel contesto è molto molto complicata da prendere, così come investire grandi somme di denaro e grandi sforzi nella demolizione di segni del fascismo risulta complicato nel dopoguerra. Io ho trovato molti esempi di per esempio epigrafi o fasci littori o diciamo altri elementi dell'iconografia che richiamavano esplicitamente al regime e che vengono segnalati, sono noti e si discute anche nel dopoguerra dell'opportunità di demolirli, ma poi non viene fatto perché semplicemente magari sono a 20 metri d'altezza sulla facciata di un palazzo e serve uno sforzo materiale, economico, troppo rilevante, e quindi vengono lasciati lì. E poi naturalmente c'è anche la ragione politica che avete nominato, cioè la fase storica in cui l'iconoclastia avviene è la fase storica della transizione tra il fascismo e la democrazia. Dopo il 47, soprattutto dopo il 48, naturalmente per ovvie ragioni l'atmosfera del paese cambia, l'atmosfera politica cambia, e di conseguenza lentamente si abbandona l'urgenza, si perde l'urgenza di intervenire. Se voi vedete ad esempio gli interventi, io mi sono occupato anche abbastanza di nomi di strade, perché secondo me l'eredità, i segni che il regime lascia nei nostri paesaggi urbani non sono solo segni monumentali, architettonici, artistici, ma anche l'odonomastica rientra in questo discorso.
È un tema culto anche per noi, Emanuele.
Estremamente.
E se vedete, le città italiane si liberano dell'odonomastica fascista immediatamente. Quando le nuove giunte CLN si insediano nei comuni italiani del centro-nord, di solito la prima riunione, la prima delibera riguarda i nomi delle strade. Quindi è veramente una questione urgente, lo si capisce da questo. Poi col passare degli anni naturalmente evapora, ecco, questa urgenza.
Sì, c'è anche siamo anche sopraffatti a un certo punto dal boom economico che è un po', certo, come dire, non dico che neutralizzi il recente passato, però lo fa passare un po' in secondo piano, sì, lo sfuma.
Potremmo dirla così.
Io avevo capito lo scuda.
Sì. No.
Sai che lo scudo quello che...
No.
Andiamo a chiudere con lei, professor Ertola. Ho sentito che diceva chiedeva parola.
Un piccolo dettaglio sì, che c'è anche il ruolo dello Stato in tutto questo che non va sottovalutato.
Certo.
Perché ad esempio tutta il patrimonio immobiliare del partito fascista, quindi tutte le migliaia di case del fascio, ad esempio italiane, vengono nazionalizzate sulla base di una legge del dopoguerra, passano lentamente nelle mani del demanio, che le espropria, sfratta gli occupanti, che solitamente erano partiti di sinistra che ne occupavano alcune ali come sedi, e dopo averli. Dopo essersene appropriato, lo Stato li rifunzionalizza, trasformandoli solitamente in caserme, questure, luoghi di questo tipo, ma senza occuparsi minimamente a quel punto della storia di quegli edifici o dei segni che connotavano quegli edifici.
Certo.
Quindi sì, diciamo, affondano poi in una lunghissima fase di oblio, in sostanza.
Grazie professor Ertola.
Grazie Emanuele.
Grazie mille.
Citazione obbligatoria,
grazie a voi.
tracce fasciste e l'eredità materiale del ventennio appena uscito per La Terza. Grazie, buona giornata. Noi andiamo verso la chiusura e io non so se è esattamente il contrappasso di cui abbiamo parlato fino a poco fa della parte quella, diciamo così, materiale, però a Milano Piazzale Loreto è quella roba lì, no? In questi anni, sia come Radio Popolare che poi come Fondazione Diritti Umani, siamo andati a cercare questi luoghi significativi e lì Piazzale Loreto è il luogo dell'eccidio dei 15 antifascisti dell'agosto 1944 e poi diventerà la fine, anche teatrale, come dice il professor Scirocco, a cui mandiamo un saluto, teatrale perché fa parte del suo libro, diciamo così, dove appunto finirà il regime fascista. Allora noi facciamo sentire adesso un altro piccolo trailer di com'era questo podcast e poi andiamo ai saluti.
I popoli oppressi dal nazismo vedono avvicinarsi da Oriente, da Occidente e da Sud il momento della liberazione.
È un'ulteriore testimonianza della sottomissione della Repubblica di Salò anche in queste azioni di repressione e di rappresaglia rispetto agli ordini, appunto, dei loro padroni nazisti.
Su questa strage si sa molto, ma non tutto, perché a troppi, per motivi diversi, andava bene così. Ad esempio, per anni nessuno si è preso la paternità dell'attentato al camion tedesco che i nazifascisti hanno usato come pretesto per la strage di Piazzale Loreto.
La guerriglia partigiana di quei giorni, legittima e inevitabile, fu certamente il pretesto per annientare questi uomini. La causa, il motivo principale della loro tragica fine in Piazzale Loreto è da cercarsi altrove, ovvero nella loro attività, nella resistenza.
Gianantonio Bravin, partigiano, Giulio Casiraghi, organizzatore degli scioperi contro l'occupazione, Renzo Del Riccio, partigiano, Andrea Esposito, partigiano, Domenico Fiorani, partigiano, Umberto
Il
Fogagnolo.
prefetto di Milano, Piero Parini, che scrive una lunga relazione a Mussolini sugli avvenimenti dell'8-10 agosto e poi per protesta si dimette. Mussolini pare che abbia detto: questa strage la pagheremo, questo sangue lo pagheremo molto caro.
Andrea Ragni, partigiano, Eraldo Soncini, partigiano, Libero Temolo, partigiano, Vitale Vertemati, partigiano.
Qui Radio Milano Liberata. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Ecco, abbiamo voluto concludere con questo stralcio del podcast che è della legge del contrappasso tra le due Piazzale Loreto. Sono quasi le 13, là c'è già pronto il giornale radio. Fra un po', immagino anche voi vi incamminerete verso il corteo. E allora Barbara Bracco, che ha scritto recentemente Polvere Storia, le rovine e le macerie di Milano nella Seconda Guerra Mondiale, edizione Biblion, voglio proprio chiedere se in quel percorso, quindi di Corso Venezia, Fino, Piazzale Duomo, eccetera, eccetera, c'è un luogo secondo te dove appunto la polvere e la storia si sono impastate a tal punto che risuona ancora.
Di quella polvere è rimasto nulla praticamente. Questa è una città che è stata praticamente tutta ricostruita e di tracce dei bombardamenti è rimasto. Potrei citare, se qualcuno ha voglia di fare un giro in via Gian Giacomo Mora, si vede il fianco di un palazzo che venne bombardato e si vedono ancora gli interni. I negozianti mi dissero un po' di tempo fa che fino a qualche anno fa si vedevano ancora le piastrelle delle cucine, adesso non ci sono più. Però se posso indicare un luogo che ben simboleggia il passaggio dalla polvere alla Milano di oggi, penso a Piazza Fontana, il lato verso Vittorio Emanuele, dove oggi c'è un bellissimo albergo. Lì in origine c'era un quartiere fatto di tante piccole viuzze, anche molto antiche, che venne letteralmente sbriciolato dai bombardamenti e non rimase praticamente nulla, a tal punto che venne raso praticamente al suolo. Sì.
E l'ultima traccia, diciamo così, che si poteva...
Una delle tracce, ma insomma, come ho detto, oggi è rimasto molto poco della Milano del 45.
Jacopo, 30 secondi per citare anche tu un luogo che merita, magari meno conosciuto.
Conosciuto, mi hai preso al volo, Danilo. Io ne cito uno invece conosciuto, che torna spesso nel dibattito cittadino, è il carcere di San Vittore. Mi piace ricordarlo, certo, perché è un luogo molto importante. Noi ci passiamo spesso di fronte, davanti, magari per andare sui Navigli a fare un aperitivo, ma quello è stato un luogo importantissimo di... anche resistenza. Molti dei personaggi che abbiamo incrociato, che si incrociano in questi giorni, da quel luogo sono passati, e secondo me è molto importante ricordarcelo, ecco.
E con la sigla di Ma che storia è questa vi salutiamo, giusto in tempo per dire buona manifestazione a chi ci andrà.
Buon 25 aprile
a tutti.
E noi ci sentiamo invece sabato prossimo per un'altra puntata di Ma che storia è questa.